discussione sul neoliberismo di qualche anno fa, che forse è portato avanti. Io non anticipo perché non so niente di quello di cui parlerà, però ho letto degli articoli di Armando e la discussione sulle, sulla composizione della, per esempio della borghesia brasiliana è molto importante nella sua analisi. Ma è una produzione molto vasta. Io personalmente ricordo un bellissimo saggio su Foucault che abbiamo anche tradotto in italiano e degli scritti anche sulla Comune, il saggio sulla Comune è molto bello. Però i temi principali di ricerca di Armando sono quelli che abbiamo detto. Armando parla in portoghese, e è forse necessario, vediamo se non, se sì, non è
no,
chiaro.
Se in portoghese traduci.
Io faccio una traduzione, come si dice, consecutiva.
Sì.
E quindi gli lascio la parola su un tema su cui abbiamo letto, no, in questi ultimi mesi, ma sappiamo già tutte le notizie principali, facciamo parlare chi ha delle cose da dire.
Bom, em primeiro lugar, boa noite aos companheiros e desculpa por não falar italiano.
Tem, abbiamo capito?
Fin qui ci arriviamo, vai, vai.
La premessa di tutto
è esatto. Bom, para falar da situação do Brasil, eu quero falar sobre quatro pontos.
Ok. Per parlare della situazione brasiliana parlerò di quattro punti.
O primeiro ponto é o seguinte: em 2016 tudo mudou no Brasil. De um governo de centro-esquerda passamos para um governo ultraliberal.
Nel 2016, primo punto, nel 2016 è cambiato tutto in Brasile. Da un governo di centro-sinistra siamo passati ad un governo ultraliberale.
O segundo ponto importante de observar é que essa passagem se deu por intermédio de um golpe de Estado.
Segundo ponto que é interessante observar é que questo passaggio è venuto per il tramite di un colpo di Stato.
Mas um golpe de Estado com muito apoio social.
Ma un colpo di Stato che ha avuto molto appoggio sociale.
Terceiro ponto é o seguinte: a resistência popular e da esquerda foi muito débil, muito frágil.
Terzo punto è che la resistenza popolare della sinistra è stata molto debole, molto inconsistente, fragile.
A resistência ao golpe, né?
La resistenza al colpo di Stato.
E o quarto ponto è a perspectiva da esquerda na conjuntura atual.
Il quarto punto, la prospettiva della sinistra nella congiuntura attuale.
Vou começar então, melhor começar pelo primeiro ponto, né? Que mudança foi que ocorreu? Nós vínhamos há 15 anos com governos do Partido dos Trabalhadores.
Okay,
até, então... 2016 tivemos 15 anos de governo do Partido dos Trabalhadores.
Scusate, ma serve la traduzione simultanea?
Sì, qua no. Questo è caso.
No, Marco, traduce. Sì, okay. Non, vamos assumir che vai traduzir, senão vai, toda hora a gente vai ficar perguntando.
Okay. Lavora, sono sfaticato.
Allora.
Dal 2016 ci sono 15 anni di governo del Partito dei Lavoratori.
Ok, poi mi aiuta. Esses governos tinham uma política econômica, social, externa e de cidadania que eram progressistas.
Questi governi avevano una politica economica esterna, sociale
e di cittadinanza,
sociale e sulla cittadinanza, sulla cittadinanza, sui diritti
progressista. Na política econômica tomou uma série de medidas para proteger a economia nacional contra o capitalismo internacional.
La politica economica ha preso una serie di misure per proteggere l'economia nazionale contro il capitale internazionale.
Na economia, na política social, tomou uma série de medidas que melhorou muito a condição de vida dos trabalhadores.
Nella politica sociale sono state prese una serie di misure che hanno migliorato molto le condizioni di vita dei lavoratori.
O salário mínimo quase dobrou em poder real de compra.
È quasi raddoppiato il salario minimo, nel senso del potere reale di acquisto.
O desemprego caiu de 14 para 4%.
A desocupação é caduta dal 14 ao 4%.
Implantou um programa vasto de moradia popular.
È stato implantato un ampio programma di case popolari.
E fez vários programas de transferência de renda para os trabalhadores da massa marginal.
E sono stati fatti vari programmi di redistribuzione del reddito per i lavoratori dell'area rurale.
Área rural e urbana, pelo que isso que a gente chama de trabalhadores da massa marginal, que não está integrada de maneira permanente no mercado de trabalho.
Della massa marginale, cioè quella parte della popolazione che non è integrata strutturalmente, insomma, nel mondo del lavoro.
È metade da população ativa do Brasil.
Metade della popolazione attiva brasiliana.
È una camada molto importante.
Un strato molto importante della popolazione.
Che inclusive os estudos marxistas em geral ignoram essa camada, porque só pensam na relação capital-trabalho de modo simples, né?
Tra l'altro, gli studi marxisti tradizionali ignorano questo strato della popolazione perché soltanto pensano alla classica relazione tra capitale e lavoro.
Na politica esterna, ele se distanciou, os governos do PT se distanciaram dos Estados Unidos e fizeram uma política sul-sul, fundamentalmente Mercosul e BRICS.
Na política estera, o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, se distanciou da relação com os Estados Unidos e fez uma política sul-sul, em particular integrando-se maiormente ao Mercosul.
E aos BRICS.
E aos BRICS.
Na política social, política para as mulheres, para os negros e para o movimento LGBT.
Sviluppando una politica sociale per le donne.
La cidadania, riconoscimento.
Quindi diritti sociali per le donne, i neri e il movimento
LGBT. Claro che, dito così, eram reformas tímidas, perto daquilo que nós, os socialistas, desejaríamos.
Certo, si trattava di riforme timide rispetto a quello che i socialisti desideravano.
Inclusive, ninguém no Brasil, nenhuma organização socialista, imaginava che haveria una reação tão forte contro os governos do PT.
Tra l'altro, nessuno tra i socialisti immaginava che ci sarebbe stata una reazione popolare, cioè nel
non
senso
popolare, la reazione della direita,
della destra, la reazione della destra, cioè popolare, però, contro il governo del partito.
Una reazione da direita, una reazione molto forte da direita, né?
Una reazione molto forte della destra.
Agora, então, este era o quadro nos governos do PT. A partir de 2016, o governo Michel Temer, que foi o governo construído pelo golpe, mudou tudo.
Questo finora era il quadro del governo del Partito dei Trabalhadores. Con il 2016, con il governo di Michel Temer, il quadro è cambiato completamente.
Ele abriu a economia brasileira para o capital internacional com inúmeras medidas de privatização e internacionalização.
Temer ha aperto la politica brasiliana al capitale internazionale con innumerevoli misure di privatizzazione e di internazionalizzazione.
Cortou a maioria dos programas sociais.
Ha tagliato la maggior parte dei programmi sociali.
Está tomando medidas contra a proteção das mulheres, contra o movimento LGBT, contra a liberdade de ensino.
Está prendendo misure contro il movimento delle donne, il movimento LGBT, il movimento la libertà di insegnamento.
Ou seja, por isso que eu falo que houve uma mudança significativa, entendeu? Na verdade, essa mudança, no meu modo de ver, mostra como estavam erradas as análises que praticamente identificavam o governo Lula como um prosseguimento do governo neoliberal. Identificavam o governo Lula como um governo neoliberal.
Questo cambiamento, dice, mostra come fossero errate le analisi che identificavano il governo Lula come un proseguimento, un segmento nuovo, insomma, del governo neoliberale precedente.
É, na verdade, o primeiro governo Lula foi assim, mas do segundo governo Lula em diante que as mudanças vieram, né? Isso é importante dizer isso.
Em realidade, o primeiro governo Lula pode ser interpretado como um prosseguimento de tipo neoliberale, quindi di Cardoso, dell'epoca Cardoso. Ma a partire dal secondo governo Lula, questa analisi non va più bene.
Muito bem. Como é que foi substituído o governo Lula pelo governo Michel Temer?
Dilma.
Como foi substituído o governo Dilma pelo governo Temer?
É a primeira volta que nomine Dilma. Primeira vez que...
Ah, sim. Porque assim, os governos do PT foram dois governos Lula e depois dois governos Dilma. Só que o segundo governo Dilma foi interrompido pelo golpe.
Sim. Allora, como... è stato sostituito il governo Dilma, il secondo governo Dilma, dal governo Temer. Come è stato interrotto il secondo governo Dilma?
Foi um golpe de Estado, come ho detto, un golpe di tipo parlamentare, non un golpe militare.
È stato un colpo di Stato di tipo parlamentare e non militare.
O Brasil è una democrazia presidenzialista.
È una democrazia presidenziale. Qua non si...
Presidenziale.
O único modo de encerrar antecipadamente o mandato do presidente é por intermédio de um processo de impeachment.
L'unico modo per chiudere, interrompere prima questo mandato del presidente è il processo di impeachment.
In caso di disrespeito da Constituição.
Nel caso di mancata osservazione della Costituzione.
Eu não vou explicar os detalhes, mas a Dilma não desrespeitou a Constituição, foi uma perseguição judicial.
Não spiego i dettagli di questo processo, però Dilma non ha, come si dice, infranto la Costituzione, ma è stata perseguitata dal punto di vista giudiziario.
Esse golpe de Estado foi precedido de um amplo movimento da alta classe média que reivindicava o impeachment da Dilma.
Questo colpo di Stato è stato preceduto da un ampio movimento della classe media che rivendicava l'impeachment di Dilma. Por isso é a palavra popular, traduzindo. Nesse sentido, popular, classe média.
Alta classe média.
Dell'alta classe
média. É uma fração, a fração superior.
Quindi la frazione superiore della classe media prima del processo di impeachment già lo richiedeva.
È a frazione superiore perché tutti i levantamenti di dati, di informazioni, pesquisas mostrano questo, non è impressione, non, entendeu?
Tutto lo strato superiore della classe media perché tutti i dati di ricerca e di analisi lo mostrano, non si tratta di un'impressione, di un'interpretazione.
Sì. Foram, ao longo do ano de 2015, 4 ou 5 manifestações com centenas de milhares de manifestantes nas principais cidades do país, mesmo nas cidades médias. Montes Claros deve ter tido.
Nel 2015 ci furono molte manifestazioni di questo tipo che coinvolgevano appunto questo strato della classe media con questo tipo di rivendicazioni. Centinaia di migliaia.
Essas manifestações eram divulgadas de maneira militante pela televisão.
É claro.
Sostenute in maniera militante.
Sostenute loro. Sim. E esse então é um elemento importante para entender por que o golpe foi possível. E por que essa alta classe média se voltava contra os governos do PT?
Por que essa alta classe média se volgeva contra o governo do PT?
Devido à distribuição de renda e à ascensão social dos trabalhadores e da baixa classe média que vinham ocorrendo nesses governos.
Isso era dovuto alla...
Você está cansado, né?
Sim.
Estanco, Luiz é estanco. Devido à ascensão social dos trabalhadores e da baixa classe média.
Okay. L'avanzata sociale
dei lavoratori
della bassa classe media, che era stata sostenuta dal governo Lula.
Isso è molto chiaro, também non è una impressione, è con base in pesquisa. Certo. Aliás, tudo che sto falando aqui è con base in pesquisa do gruppo lá da Unicamp.
dice che questo, sta dicendo anche quello che dirà adesso, è basato in ricerche, fra l'altro del gruppo di ricerca di Armando all'Università di Campinas, e non si tratta di impressioni, appunto, di interpretazioni, di letture, sono dei dati oggettivi.
O segundo dado importante para entender por que, que o golpe foi possível foi que grande parte da burguesia que apoiava o governo Lula, burguesia que era beneficiada pelo governo Lula com a proteção das empresas nacionais, se bandiou para o lado da oposição, se passou para o lado da oposição.
Um outro elemento importante para capire colpo di Stato, insomma, è che un'ampia porzione della borghesia, che era però favorita dal governo Lula,
che difendeu il governo Lula nella crisi del 2005
e che aveva difeso il governo Lula nella crisi del 2005, invece passò armi e bagagli dalla parte dell'opposizione.
In 2005 già avevano tentato un golpe, ma la propria grande borghesia saì in difesa del governo.
Anche nel 2005 c'era stato un tentativo di golpe, ma in quel caso questa stessa grande borghesia prese posizione a favore del governo.
Posizione esplicita e ufficiale, entende? Quer dizer, una cosa clara das grandes associações empresariais.
Quindi le grandi associazioni degli industriali, degli imprenditori, presero posizione esplicitamente e chiaramente contro quel tentativo del 2005.
E em 2015 não, eles passaram para o lado do golpe.
Mentre nel 2015 passaram.
Isso é tradicional na história do Brasil e da América Latina, esse movimento pendular da burguesia.
Tradicionale nella storia di tutta l'America Latina questo movimento pendolare della borghesia.
Della borghesia interna, né? Não nacional, porque não é anti-imperialista, mas interna, burguesia do país.
Burguesia interna del paese.
Isto. Agora, o terceiro ponto é por que, sendo um governo de centro-esquerda e reformista, que favorecia o movimento popular e as classes populares, por que a resistência ao golpe foi frágil?
Allora, il terzo punto è come mai, essendo un governo di centro-sinistra che difendeva le forze popolari, eccetera, perché la resistenza al golpe di Stato è stata così fragile?
Bom, in primo luogo, houve resistenza.
In primo luogo, la resistenza c'è stata.
Foi menor, as manifestações em defesa do mandato da Dilma Rousseff foram menores che as manifestações contra Dilma Rousseff.
Le manifestazioni però in difesa di Dilma Rousseff del proseguimento del mandato furono minori di quelle invece contro.
Então, alguns pontos para entender porque a resistência foi frágil.
Qualche punto per intendere come mai si è avuta da parte del centro-sinistra e delle forze popolari una resistenza così debole.
O primeiro ponto è che in 2015 a Dilma Rousseff, logo depois de ser reeleita, decidiu aplicar uma política de ajuste fiscal, uma política monetarista, entendendo que era necessário fazer isso.
Primo ponto é que nel 2015, subito dopo essere stata rieletta, Dilma Rousseff decise di aplicare una politica finanziaria di riajuste fiscale,
aggiustamento monetario,
monetarista.
Diciamo monetarista, cioè, quindi di taglio,
aggiustamento di bilancio.
Sì, aggiustamento di bilancio.
Il taglio della spesa pubblica.
Isso afastò il movimento sindicale e popolare do governo.
Come Renzi, diciamo.
Questo allontanò il movimento sindacale e popolare dal governo.
Quando cominciò il movimento pelo golpe di Stato, que veio a reação popular, né, a despeito dessa política de ajuste fiscal.
Quindi la reazione popolare c'è stata dopo, quando il colpo di Stato effettivamente è stato effettuato.
È stato effettuato non quando stava ficando claro che poteva...
Quando stava diventando chiaro, quando si adombrava il colpo di Stato.
Isso. O movimento sindical esteve em grande medida ausente da resistência ao golpe,
O movimento sindical não ha partecipato alla resistenza al colpo di Stato.
Os principais sindicatos, petroleiros, metalúrgicos, bancários, funcionários públicos não participaram das manifestações em defesa do mandato da Dilma Rousseff.
Quindi i principali sindacati, quello petrolifero, metalmeccanico,
chimica,
chimico, dei bancari, eccetera, non hanno
correio
del pubblico impiego, delle poste.
Che è enorme in Brasile quello del pubblico impiego.
Non hanno partecipato alle manifestazioni in difesa del proseguimento del mandato di Dilma.
In parte perché a propaganda molto forte sobre corruzione no governo neutralizzò os trabalhadores.
In parte perché la forte propaganda contro il governo che sarebbe stato corrotto ha neutralizzato questo movimento.
In parte perché os governos do PT non encamparam reivindicações históricas do sindicalismo.
In parte perché il governo del PT non fecero proprie le rivendicazioni storiche del sindacalismo brasiliano.
O que os governos do PT mais fizeram em matéria de política social foi atender os trabalhadores da massa marginal, não os trabalhadores organizados em sindicato.
Quindi, come si diceva all'inizio, principalmente i governi del PT hanno difeso, dato qualche garanzia, aiuto in più ai lavoratori della massa marginale, che si diceva prima, cioè a quelli che non sono occupati, mentre non ai lavoratori tradizionali dei vari settori.
E di fatto, nas manifestações in difesa do mandato da Dilma Rousseff, quem você encontrava lá era o Movimento do Sem Terra, Movimento do Sem Teto, Movimento dos Atingidos por Barragem, Movimento de Mulheres, não os sindicatos.
Quindi, nelle manifestazioni a sostegno di Dilma Rousseff si trovavano questi movimenti, Sem Terra, Senza Teto, Atingido das Barragem sono dalle inondazioni, insomma. No?
Das costruzioni di idroelettrica.
Ah, delle costruzioni anche
gli antidiga, diciamo.
Contadini antidiga, ecco, gli antidiga lì e i movimenti donne. Delle donne, insomma, quelle.
Mas è aí che surge il problema, perché è un settore sociale molto difficile di organizzare. E a relação dos governos do PT com esse setor social era uma relação de tipo populista. Nunca organizaram esses trabalhadores.
Però il problema qui è che questi settori sono da una parte molto difficili da organizzare, dall'altra parte il governo del PT aveva con questi settori una relazione di tipo non organizzativo ma di tipo populista.
A traduzione dele è migliore, io sto parlando lì, è migliore.
Vabbè.
Então, acho que isso explica um pouco porque que a resistência foi frágil.
Quindi questo spiega un po' perché c'è stata questa resistenza così debole.
O resumo da ópera é o seguinte: a derrota foi muito grande, não só porque o governo mudou tudo, mas porque o movimento popular e a esquerda perderam a luta nas ruas, entendeu?
Quindi, in conclusione, morale della favola, la sconfitta è stata molto grave. Perché il punto di mezzo l'ho dimenticato.
Non solo mudou muita coisa, ma il movimento popolare perdeu la luta na rua.
Non solo sono cambiate tante cose, ma la lotta del movimento popolare ha perso nelle strade, nelle città.
A luta, non foi no voto, foi as manifestações de rua, né?
Nelle manifestazioni di strada.
Numa situação como essa, qual que é a perspectiva no Brasil hoje?
Quindi in questa situazione che prospettiva c'è in Brasile?
As organizações revolucionárias, eu estou chamando de organizações revolucionárias toda organização que explicita um compromisso com a revolução e tem uma estratégia explícita sobre esse ponto.
Quindi le organizzazioni rivoluzionarie, cioè coloro che sono compromesse con un obiettivo rivoluzionario,
sì,
no?
Compromesso, sono, hanno come, dire, come obiettivo l'obiettivo della trasformazione, sì, sociale, proclam- un compromesso in come in spagnolo è sono, in, sono come dire propense, sono non
impegnate,
un compromesso, impegnate, esatto, impegnate.
No, no, chi proclama,
sì, che proclama, che si esprime, che
sì, proclama esplicitamente. Certi obiettivi.
Una prospettiva sì, capitalista.
No momento diciamo. Da rivoluzione, vão fazer revolução. Senão sì. Não sabemos. Estão falando que elas dizem que vão
non
fazer.
Non fala di rivoluzione se non fa la rivoluzione.
Sono quelle che la rivoluzione si impegnano a farla concretamente in certi modi.
Insomma. No, non sappiamo, sì. Né? Perché non stiamo in una crisi rivoluzionaria.
Ecco, non lo sappiamo perché insomma, non è una congiuntura di questo tipo.
Essas organizações revolucionárias são pequenas e não há nenhuma organização revolucionária de massa.
Quindi non sono, si tratta di organizzazioni rivoluzionarie piccole e non c'è nessuna organizzazione rivoluzionaria di massa.
Então, una derrota molto grave. Inesistenza di organizzazioni rivoluzionarie con base di massa. Esses sono i due elementi fondamentali della congiuntura.
Quindi due elementi fondamentali della congiuntura. Una sconfitta molto grave e l'inesistenza di organizzazioni rivoluzionarie di massa.
Eu penso então que numa situação como essa, a única perspectiva para os socialistas e comunistas no Brasil é continuar dando um apoio crítico à proposta do PT.
Quindi, in questa situazione, Armando dice: io penso che una organizzazione socialista deve continuare a dare al Partito dei Trabalhadores un appoggio critico.
E qual é a situação do Partido dos Trabalhadores hoje?
E o Partido do PT, em que situação se trova adesso?
O primeiro ponto é que... Eu vou acabar rapidamente.
Não, é o interesse de...
A situação do PT. A imprensa, grande parte da intelectualidade, imaginava que com tanta denúncia de corrupção nos jornais, na televisão e na rádio, essas denúncias são muito... O dia inteiro, que com isso o PT entraria numa crise terminal.
Ok, allora la stampa e gli intellettuali in genere pensavano che con questo massiccio, costante denuncia di corruzione, insomma, Armando vuol dire che è proprio martellante, giornali, televisione, eccetera, pensavano che con quello che è successo il partito sarebbe entrato in una crisi radicale.
Terminale. Acontece, primeiro, o PT non si dividiu, non rachou.
Però, invece, il Partito dei Trabalhadores non si è diviso, non si è scisso, non si è
tramutato. São pesquisas de opinião feitas por vários institutos. A preferência da população em geral pelo Partido dos Trabalhadores quase dobrou. E o Partido dos Trabalhadores é de longe o partido mais preferido pela população no Brasil atual.
Eleição presidencial.
Não, preferência partidária. Estou falando, subiu de 12 para 20. E esse 20 é o primeiro lugar disparado, porque o segundo é 8%, que é o PMDB. Então o PT tinha 12, subiu para 20. O segundo colocado é o PMDB com 8%.
Ok, allora, non soltanto il partito non è entrato in crisi, ma vari istituti di pesquisa e di ricerca dicono che ha raddoppiato le dichiarazioni di voto, comunque di simpatia.
Non dichiarazione di voto, preferenza partidaria.
La preferenza per il partito.
Qual è il partito che você preferisce?
Quando voti per i partiti, no? Non per il presidente.
No, eleição. Pesquisa sobre preferenza partidaria.
Raggiungendo, se ho capito bene, il 20%
sì.
Delle preferenze di partito, saltando dal 12 al 20%.
Sì.
Mentre il secondo partito ha l'8%.
8%. A grande maioria da população, a maioria da população não tem preferência partidária.
La maggior parte della popolazione non ha.
Como 50, 60% não tem preferência partidária.
Não vota partito.
50, 60% non hanno la preferenza di partito. Quindi il 20% è.
O terceiro ponto sobre a situação do PT é o seguinte, que todas as pesquisas de opinião, todas as pesquisas de intenção de voto colocam em primeiro lugar o Lula, mas muito à frente do segundo colocado, e num eventual segundo turno, o Lula vence todos os possíveis concorrentes. Ou seja, as pesquisas de intenção de voto dizem que se houver eleição hoje, o Lula está eleito.
Quindi, ricerche, i sondaggi dicono che Lula è nettamente al di sopra al primo turno e vince con qualsiasi avversario un eventuale ballottaggio, un secondo turno.
Lula tem 35%, segundo colocado tem 20%.
35% avrebbe Lula, 20% il secondo.
E no segundo turno è sempre assim, 58-60 contro 40, entendeu?
Secondo turno, 58-60 di Lula, 40% dell'altro, dell'avversario.
Agora, o Lula está sofrendo uma perseguição judicial.
Anche Lula è vittima, comunque sta subendo, non ha detto vittima, ha detto sta subendo una persecuzione giudiziaria.
E pode ter sua candidatura, pode ser inabilitado para se candidatar.
Potrebbe essere incandidabile.
Então vou finalizar dizendo o seguinte, eu penso que na situação que eu descrevi, o apoio crítico à candidatura Lula é uma posição correta.
Quindi, dopo quello che ho detto, penso che l'appoggio critico alla candidatura di Lula è una posizione giusta.
Giusta. O elemento de incerteza é que muito provavelmente Lula não vai ser candidato.
Elemento de incerteza é que muito provavelmente Lula não será candidato. Não poderá ser candidato.
Nesse caso, a gente nota que o PT está dividido. Alguns querem resistir, insistir com a candidatura dele, mesmo que a justiça diga que não pode. Outros, numa linha mais conformista, sugerem a substituição do Lula por um outro candidato.
Di fronte a questa prospettiva il partito è diviso dei lavoratori, ci sono quelli che vogliono comunque la candidatura di Lula a tutti i costi, insomma insistere su questa linea, e altri che invece pensano che si debba cambiare candidato.
Acho que eu consegui, eu apresentei de maneira sintética qual è o quadro e a gente pode conversar un po' sobre isso agora.
Quindi Armando dice, penso di aver dato un quadro generale, se vogliamo, si dice una volta, aprire il dibattito. Chiacchierare un po' su questa cosa. Io penso che lui capisca l'italiano, vero? Quindi le domande, poi magari una risposta.
Da come ho spiegato sembra che non ci sia un intervento
esterno. No, ma guarda
lui, non ci sia un intervento esterno, quindi sia tutto interno al Brasile questo tipo di situazione. No? Non ci sia un intervento chiaro degli Stati Uniti o di altri paesi, da come lui ha esposto, perché non ne ha parlato. Il secondo aspetto è...
No, è il primo aspetto, se c'è un intervento esterno o no.
Sì, no, da come ha parlato non sembra che sia un problema tutto all'interno del Brasile, non ci sia un intervento palese esterno, magari sotto altri aspetti, eccetera. Il secondo aspetto è che da quello che io posso aver letto, comunque di informazioni che mi arrivano, che uno dei problemi che gioca molto è l'elevata corruzione, che quindi ha grande presa dal punto di vista propagandistico nell'altro. E in questo si inseriva anche il discorso dei mondiali di calcio, quindi l'uso massiccio di soldi per una certa questione di prestigio e quindi anche una possibilità di corruzione enorme all'interno, cioè tra i vari. E quindi questo è un elemento della corruzione come elemento propagandistico notevole per spostare o rendere innocue masse intere di popolazione, quindi nessuno, perché tu sei corrotto, io non faccio nulla per difenderti, non so se è chiaro, quindi c'è questo aspetto o no, da come io a quello che volevo sapere, e quali sono eventualmente i nuovi candidati, se ci sono, se Lula come probabile, no? È incandidabile, sarà reso incandidabile. Come ci sono delle situazioni che stanno crescendo di persone che il terreno si prepara prima, cioè se occorre che il partito PD si organizzi prima per arrivare a una scadenza elettorale, non all'ultimo momento quando decideranno di rendere Lula incandidabile. E...
anche io volevo...
Parlate.
La disoccupazione era passata in quel periodo dal 14 al 4, attualmente com'è? La disoccupazione era passata dal 14 al 4%.
È un numero redondo, eh?
Sì.
Com'è?
Senza le decimali.
13,5 caiu para 4,5.
Da 13,5 a 4,5.
Durante i governi del PT,
sì,
adesso qua me.
Ah no, adesso come quanto sta?
14.
No, oggi 14. Oggi adesso oggi ha ritornato a 14. Ha ritornato a 14. Rispondo, collega.
Risponde già, sì.
Sì, io volevo fare anch'io fare una domanda anche lui. Sì,
ma cosa fa? Domanda e risposta?
No, raccogliamo un po'.
Allora ne faccio un'altra.
Aspetta, se poi si risponde tu.
Dai, cerca.
Il tasso di criminalità, c'è un dato impressionante, non so se quello che dico corrisponde a te, ma che ci sono più morti per criminalità ogni giorno in Brasile che in Siria.